Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima cosa devo salutare, purtroppo, il mio grande amico, dottor Giorgio Dini.
Ciao Gigi, va.
Con cui, dottoressa, condividiamo da molti anni questa trasmissione, non dico 8-10 anni, che sappiamo molto seguita oltretutto. E un saluto va al nostro tecnico Enrico Bonisolo, grazie Enrico. Ma un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va alla nostra ospite, dottoressa Battistina Castiglioni, mitica, direttore della struttura complessa di cardiologia 2 Varese e del dipartimento cardiotorocovascolare della SST Sette Laghi. E con lei parleremo di questo argomento: le malattie cardiovascolari, come prevenire, come curare. Prima di lasciare la parola a Giorgio, vorrei dire che siamo in diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi vuole fare una telefonata in diretta alla dottoressa lo può fare. Vi do il numero di telefono 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. E adesso lascio la parola al dottor Giorgio Dini.
Buongiorno dottoressa, ben arrivata, grazie, e siamo molto contenti del fatto che lei sia qua. Dottoressa, si parla di prevenzione, si parla di malattie cardiovascolari, ma io volevo dire a lei, perché è così importante parlare di malattie cardiovascolari?
Intanto grazie per questo invito graditissimo con degli amici a parlare di un argomento che ci sta davvero a cuore. Parliamo di prevenzione nelle malattie cardiovascolari perché dobbiamo ricordare che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale. E i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parlano di circa 30% di decessi dovuti alle malattie cardiovascolari. E anche in Italia i dati sono analoghi. Parliamo infatti di circa 35% di decessi dovuti a malattie cardiovascolari, in particolare l'infarto miocardico acuto, che è la prima causa di morte per mortalità cardiovascolare. È chiaro che in questo contesto parlare di prevenzione è molto importante, perché noi dobbiamo agire sia riducendo i pazienti che possono andare incontro alle malattie cardiovascolari, sia riducendo il rischio cardiovascolare residuo di quei pazienti che hanno già sperimentato la malattia e che devono necessariamente adottare uno stile di vita che riduca il loro rischio cardiovascolare residuo.
Però purtroppo queste malattie, vabbè, sembra che siano quella malattia aterosclerotica, la mortalità in leggera diminuzione, però il problema è un altro, è che queste malattie cardiovascolari portano via pazienti giovani, pazienti in attività lavorativa, pazienti in attività riproduttiva, quindi è un doppio problema.
È un grande problema ed è per questo che si deve parlare di prevenzione. Ha citato giustamente le persone giovani, è da lì che dobbiamo partire. Dobbiamo fare in modo che la cura e la cultura della prevenzione cardiovascolare parta già dalla giovane età, già dai bambini, perché da loro dobbiamo partire per far sì che si conoscano quali sono le caratteristiche di uno stile di vita che riduca i fattori di rischio. I fattori di rischio, li ricordiamo, sono in parte non modificabili: l'età, il sesso, la familiarità, la predisposizione genetica, ma molti sono modificabili, come per esempio il fumo di sigaretta, il colesterolo alto, la pressione alta, il sovrappeso, la sedentarietà e poi una vera e propria malattia cardiovascolare come il diabete. Quindi noi dobbiamo partire subito dai bambini perché ci sia una cultura che diventa una cultura della salute. In questo modo noi possiamo davvero parlare di quella che è la prevenzione, che vuol dire mettere insieme delle azioni, mettere insieme delle misure che riducano il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare.
Perfetto.
Dottoressa, lei ha detto che le malattie cardiovascolari, ma quali sono le principali malattie cardiovascolari? Cioè, sono tutte quelle che colpiscono il cuore o che cosa?
Ecco, questa è una domanda molto interessante. Noi abbiamo sicuramente una serie di malattie cardiovascolari che hanno un'origine, da quello di cui abbiamo parlato prima, di aterosclerotica, cioè legata ad una malattia delle arterie per la presenza di queste placche che riducono il lume dell'arteria e che possono provocare la chiusura dell'arteria. In questo contesto la prima è l'infarto miocardico acuto, ma non dobbiamo dimenticare l'ictus, non dobbiamo dimenticare l'aneurisma dell'aorta addominale, che fa tutta parte delle malattie cardiovascolari a genesi aterosclerotica. Poi abbiamo tutto il grande capitolo delle cardiomiopatie, cioè delle malattie primitive del muscolo cardiaco, spesso interessano i giovani e spesso si trasmettono per via familiare. Tutte le cardiopatie che interessano le valvole, anche in questo caso possiamo ricordare le principali come la stenosi aortica, che è tipicamente la malattia valvolare dell'anziano, oppure le malattie della valvola mitrale. Tutte le cardiopatie aritmiche, una tra tutte le malattie cardiache legate alla fibrillazione atriale. Abbiamo poi le malattie di tutte le strutture come il pericardio, il miocardio, di cui abbiamo sentito parlare molto durante l'epoca Covid, e poi non possiamo dimenticare lo scompenso cardiaco, che spesso è la prima manifestazione di una malattia cardiovascolare non trattata o l'ultima fase di una malattia cardiovascolare che ha portato il paziente ad un quadro di scompenso.
Dottoressa, ricordando il detto prevenire meglio che curare, quanto è importante una prevenzione che sia però fatta in modo responsabile? Perché tutti noi facciamo un po' di prevenzione, ma la responsabilità è ridotta, cioè l'impegno, la convinzione, quella è importante. E quindi
questo è fondamentale, questo è il vero tema. Perché noi dobbiamo anche ricordare che siamo in un momento in cui dobbiamo rendere la nostra sanità sostenibile, quindi dobbiamo fare in modo di avere poi tutte le risorse che ci permettano di curare tutti i nostri pazienti e ci permettano di farlo come fortunatamente noi possiamo fare nella nostra azienda con le tecnologie più avanzate. È fondamentale che la prevenzione sia proprio un concetto culturale che sia strutturato e che faccia in modo che ci siano dei programmi di prevenzione, di screening cardiovascolare che vadano a intercettare tutti quei pazienti nei quali sono già presenti magari dei segnali che ci fanno pensare ad una possibile evoluzione verso un evento, oppure in quei pazienti nei quali noi possiamo interagire in maniera fondamentale per ridurre il rischio cardiovascolare. Si parla tanto di prevenzione, sicuramente la prevenzione ha ridotto determinati eventi, prima fra tutti l'infarto acuto, quello di cui parliamo abitualmente, anche grazie alle campagne e alle misure restrittive rispetto al fumo di sigaretta. Ecco, è necessario che i meccanismi e i processi della prevenzione siano ben strutturati, in un concetto che considera il paziente proprio al centro. Si dice con una parola inglese empowerment del paziente, cioè il paziente deve essere consapevole che tutte le sue azioni possono portare a un netto miglioramento di quella che è la sua possibilità di sopravvivenza, ma anche di qualità della vita.
Dottoressa, lei ha menzionato una parola per poco fa, screening. Ecco, io le volevo chiedere, tanti lo sapranno, ma io di cosa si tratta e soprattutto che rapporto c'è con la prevenzione? Ha già accennato prima.
A differenza dello screening che è strutturato per le malattie neoplastiche, le malattie oncologiche, i tumori, non esistono dei programmi di screening vero e proprio per le malattie cardiovascolari, però ognuno di noi conosce bene quella che è la sua storia, quindi la familiarità, la presenza o meno di fattori di rischio. Ecco, in questo contesto sicuramente noi operatori sanitari, la salute pubblica in generale, deve porsi nella situazione di poter organizzare dei momenti di vera e propria prevenzione. Dal cittadino, dal paziente può partire già cercando di riconoscere e prendendo consapevolezza del proprio rischio cardiovascolare rispetto ai fattori di rischio che presenta, e poi attraverso il proprio medico di medicina generale, che è il medico un po' di riferimento per i pazienti quando la malattia non si è ancora sviluppata, intraprendere magari degli esami specifici che possano permetterci di quantificare quello che è il rischio. Un po' diverso perché già sperimentato la malattia cardiovascolare, in quel caso è necessario seguire i percorsi che sono stati creati di controlli per questi pazienti e rispettare con assoluta aderenza terapeutica quelle che sono le prescrizioni che sono state fatte.
Lei ha parlato del concetto culturale della prevenzione, ma secondo lei perché si fa la prevenzione? Cioè da cosa nasce? Nasce dal fatto che tutti noi facciamo un pochino di prevenzione, ma non in maniera giusta, la facciamo non in maniera adeguata, ritorniamo al concetto di prima.
Sicuramente, io parlo proprio di concetto culturale perché deve essere proprio un momento importante della cultura e della formazione, quindi è per quello che riteniamo che si debba partire già dai giovani, perché fino adesso ognuno fa un pochettino, chi per paura, chi perché ha sperimentato la malattia, chi per una propria convinzione personale. Ecco, sarebbe bello che la prevenzione facesse proprio parte della cultura di ognuno di noi, perché come diceva prima, è molto meglio cercare di prevenire le patologie piuttosto che dover poi avere una qualità della vita magari ridotta perché la malattia si è manifestata.
Perfetto.
Allora, lo scopo quindi è quello di evitare che una malattia si presenti in individui sani. Il medico di famiglia credo sia il fulcro di tutto.
Certo. Il medico di medicina generale per noi è una parte fondamentale del percorso di cura del paziente ed è per quello che spesso organizziamo dei momenti di confronto proprio con loro, perché è un po' il collante, no? Tra lo specialista, tra il cittadino, il paziente e lo specialista, e la collaborazione e la vera integrazione ospedale-territorio passa attraverso una collaborazione stretta con i medici di medicina generale, che a me piace molto chiamare medici di famiglia, perché veramente questo identifica il ruolo importante e fondamentale che noi attribuiamo al medico di medicina generale, sia in prevenzione primaria ma anche quando poi si fa carico del paziente che noi dimettiamo e che ha sperimentato la malattia.
Comunque è difficilissimo, io non so, dal medico di famiglia ci vado soltanto quando ho dei grossi problemi. Ma la prevenzione non è facile, cioè questo non andrà. Cosa dice? Il medico dice non fumare. Va bene, avevamo qui il professor Imperatori, ha detto che il fumo al 90% dei tumori. Quindi il discorso non è facile andare da un medico e sentirsi dire qualcosa.
Ma vede che ho ragione nel dire che è un problema, un processo culturale. Cioè dal medico non dovremmo andare soltanto quando abbiamo grossi problemi, ma dovremmo cercare noi stessi di essere un po' medici di noi stessi e quindi conoscendo quelli che sono i fattori di rischio fare in modo di cercare di ridurli. Per alcuni è molto semplice, la sedentarietà, il fumo di sigaretta, questi sono fattori che possiamo davvero ridurre in maniera significativa anche da soli.
Ci fermiamo? Ci sentiamo la prima canzone. Stiamo intervistando la dottoressa Castiglioni Battistina, vi ricordo, direttore della struttura complessa di cardiologia 2 Varese e del Dipartimento Cardiotorocovascolare della SST Sette Laghi. Vai Giorgio.
Dottoressa Castiglioni, abbiamo parlato del medico di base, dell'importanza del medico di base, ma io volevo dire che il grande vantaggio della prevenzione è che è possibile arrivare prima al medico di base ed è possibile arrivare prima al cardiologo. Questo è un grande vantaggio.
Certo, parliamo proprio di prevenzione per quello e come dicevo prima l'attore fondamentale di tutto questo sistema è il paziente, il cittadino perché magari non ha mai avuto la malattia, quindi è la persona che si prende cura di se stesso e si rende conto di quella che è l'importanza di prevenire il rischio cardiovascolare agendo su tutti quei fattori di rischio che ognuno di noi può riconoscere in se stesso e lavorando in maniera tale che con impegno ovviamente perché nulla è facile in questo contesto, però con impegno si può sicuramente ridurre il nostro profilo di rischio. Esistono delle carte del rischio cardiovascolare e che identificano un po' quello che è la percentuale del rischio di ognuno di noi rispetto ai fattori che sono già presenti. Quindi la possibilità di muoversi, la possibilità di ridurre il fumo di sigaretta, di sospenderlo completamente, il controllo accurato della pressione arteriosa, il controllo del colesterolo ci permettono veramente di creare quelle situazioni favorevoli per ridurre il nostro rischio cardiovascolare.
Dottoressa, i fattori di rischio, lei ha detto, sono molteplici. Esiste un effetto moltiplicativo? Cioè lei ha parlato di score. Ecco, cos'è lo score? Cioè voi valutate, quando vedete un paziente in queste condizioni, lo score. Quindi fate una somma di rischio per poter intervenire nella maniera più precisa?
Le associazioni cardiologiche, le società cardiologiche italiane ma europee hanno identificato dei profili di rischio in base alla presenza o meno di determinati fattori di rischio in base alle caratteristiche del paziente, l'età, il sesso. Quindi quando noi abbiamo un paziente che non ha mai avuto un evento abbiamo la possibilità di stabilire qual è la sua percentuale di rischio negli anni successivi. È importantissimo quello che ha detto, cioè l'effetto è moltiplicativo, nel senso che più fattori di rischio aumentano in maniera esponenziale il rischio cardiovascolare globale del paziente, soprattutto nei giovani, quindi pazienti giovani con magari la familiarità, sui quali ovviamente non possiamo intervenire, che associano il fumo di sigaretta, la sedentarietà, non dimentichiamoci poi dello stress, che comunque è un altro fattore di rischio perché determina delle modificazioni del nostro organismo, questi effetti sono moltiplicativi.
Quindi, dottoressa, in questi pazienti avete delle linee guida personalizzate, cioè voi vi muovete con determinati protocolli a seconda dei rischi di questo paziente.
Le società scientifiche mondiali hanno creato delle linee guida in tutti gli ambiti, compreso quello della prevenzione, e quindi ovviamente noi ci adeguiamo alle linee guida in maniera tale da garantire a tutti i pazienti quello che è il percorso che si ritiene a livello europeo, a livello mondiale, a livello italiano essere il più corretto per gestire queste problematiche. Noi le linee guida le seguiamo su tutti gli ambiti, su tutte le patologie cardiovascolari, perché danno un indirizzo. È chiaro che poi siamo arrivati ormai ad una medicina un po' più personalizzata, quindi adeguiamo anche quelli che sono i controlli al rischio specifico e a quello specifico paziente.
Dottoressa, ci sono alcuni giovani che diciamo, stavano benissimo, non fumavano, non avevano stress, non avevano problemi e di colpo ce li troviamo invece nell'altra vita. Ma esistono dei fattori di rischio ereditari che magari danno questi problemi?
Sì, entriamo in un campo abbastanza complesso, questo però, la morte cardiaca improvvisa è un evento che per noi cardiologi è noto da tantissimo tempo. Esistono delle situazioni congenite, delle malattie congenite che il paziente si porta dietro e che magari non danno manifestazione di sé perché sono legate a proprio dei meccanismi anche elettrici di quella che è l'attività cardiaca, che possono portare a morte cardiaca improvvisa, solitamente per un'aritmia fatale, è spesso il caso che vediamo magari anche sui giornali. Quindi certo ci sono delle situazioni che a volte possono anche non essere riconosciute, in altri casi invece abbiamo la possibilità di vedere magari in elettrocardiogrammi effettuati per altri motivi, vuoi per una visita sportiva, vuoi per un intervento chirurgico magari non cardiaco, che ci permettono di individuare dei pazienti a rischio. La morte cardiaca improvvisa è una degli eventi più drammatici che noi conosciamo da tantissimo tempo. Esistono delle scuole che si sono occupate prevalentemente di questo tipo di evento drammatico che nella maggior parte dei casi colpisce i giovani.
Ma non so, il colesterolo, l'ipertensione può essere ereditaria?
Possono esserci delle situazioni ereditarie, però moltissimo lo fa lo stile di vita. È chiaro che più che ereditario possiamo dire che ognuno ha una predisposizione rispetto ad altri ad avere questo tipo di alterazione. Esistono sicuramente delle situazioni ereditarie, moltissimo lo fa lo stile di vita. Quindi nel momento in cui abbiamo una familiarità per ipertensione o una dislipidemia in famiglia, è necessario andare a individuare se ci sono delle condizioni che si trasmettono per via familiare. Anche nel caso del colesterolo esistono delle dislipidemie familiari che sono particolarmente rischiose perché mettono a rischio pazienti sempre più giovani, dopodiché fare in modo di trattare nella maniera più adeguata questo tipo di patologie, iniziando da un cambio dello stile di vita per poi arrivare a delle terapie farmacologiche che ci permettano di raggiungere quei livelli che secondo le linee guida internazionali sono quelli considerati tali da ridurre il rischio cardiovascolare.
Dottoressa Castiglioni, sappiamo tutti dell'importanza del fattore di rischio cardiovascolare, ma io le volevo chiedere quanto è importante poter identificare un fattore di rischio e da quel fattore di rischio arrivare a costruire per voi un percorso terapeutico per quel paziente, cioè con quel fattore di rischio cercare di annullare gli altri. Non so se ho reso bene la domanda.
No, certo. Credo che sia utile valutare il paziente a 360 gradi, quindi valutare quello che è il suo profilo di rischio, che è composto da una serie di fattori che possono essere molteplici. È chiaro che possiamo avere anche pazienti che hanno un solo fattore di rischio, Il concetto è quello di prendersi in carico il paziente e fare in modo che il suo profilo di rischio possa essere adeguatamente controllato secondo dei percorsi che ovviamente è complesso a volte costruire. Lo vediamo tutti i giorni, le difficoltà che a volte ci sono di accesso a determinate prestazioni, però in questo caso parliamo di un concetto che è quello dell'appropriatezza, per cui dovremmo cercare di costruire dei percorsi appropriati per lo specifico paziente per garantire un accesso alle cure che sia il più equo possibile.
Dottoressa, vogliamo dire, a parte che l'ha già accennato, a chi si rivolge la prevenzione? Qual è il paziente che deve essere, che deve usare, deve diciamo fare la prevenzione? E che differenza c'è tra l'uomo e la donna, sia come malattie cardiovascolari, sia come prevenzione?
La prevenzione si rivolge a tutti indistintamente, e come ripeto noi ormai siamo sempre più convinti che dobbiamo partire proprio anche dai bambini, perché il concetto di prevenzione entri nell'ambito culturale di quello che è il nostro stile di vita. È chiaro poi che poi dobbiamo distinguere la prevenzione vera e propria, quella per cui noi ci rivolgiamo a pazienti sani che non hanno ancora sperimentato la malattia nel tentativo di ridurre il rischio cardiovascolare, rispetto alla prevenzione del rischio cardiovascolare residuo di pazienti che hanno già sperimentato la malattia e nei quali il controllo dei fattori di rischio ci serve per ridurre eventuali ulteriori eventi. Il tema della differenza di genere è uno degli argomenti ormai più dibattuti e anche di maggiore interesse, perché effettivamente esistono delle differenze. A me piace più parlare di peculiarità tra uomo e donna. Il vero problema è che la donna non ha la consapevolezza che la malattia cardiovascolare rappresenti anche per lei la prima causa di mortalità. C'è una percezione che siano i tumori la principale causa di morte nella donna, in realtà anche nella donna la malattia cardiovascolare è la prima causa di morte, con qualche differenza. Sicuramente fino nell'età fertile il rischio cardiovascolare è un po' ridotto, ma esistono delle manifestazioni cliniche della malattia che sono particolarmente complesse e che possono dare dei danni molto gravi nella donna. Poi dopo la menopausa il rischio cardiovascolare è identico rispetto all'uomo. Quello che fa la vera differenza è che a volte la malattia cardiovascolare si presenta in un modo differente. Se parliamo di infarto, i sintomi nella donna sono a volte più sfumati. Non si parla di dolore al petto, molto più spesso c'è la mancanza di fiato, l'affaticamento, la sudorazione, e questo fa sì che a volte le donne vengano in pronto soccorso più tardi, sia la percezione che ci sia un evento serio è meno frequente nella donna. La donna ha una serie anche di diciamo così di attività e di responsabilità all'interno della nostra società, per cui a volte passa in secondo piano la sua situazione clinica e la intercettiamo magari più tardi, anche perché anche noi medici siamo a volte un po' portati a pensare che la sintomatologia possa essere di un'altra natura. Stiamo lavorando tanto su questo.
Quindi,
in ambito...
dolore al petto, dottoressa, lei ha parlato di campanelli d'allarme, di segnali che sono così importanti. Quale altro segnale può essere utile in questo tipo di paziente?
Beh, sicuramente i segnali, i sintomi a cui i pazienti devono prestare attenzione per le malattie cardiovascolari sono principalmente il dolore al petto, il batticuore, il cardiopalmo, la mancanza di fiato, che noi chiamiamo dispnea, la presenza di edemi, gonfiore alle gambe se non è motivato da altre situazioni, la sincope, cioè la perdita di coscienza che può avvenire improvvisamente. Questi sono sicuramente segnali che dobbiamo tenere in considerazione. E poi anche l'affaticamento non giustificato da altre cause. Ecco, un cambiamento importante di quella che è la propria capacità, diciamo così, funzionale, deve sempre un po' creare un campanello d'allarme, quindi la necessità di rivolgersi al proprio medico di medicina generale perché possa poi indirizzare verso lo specialista di competenza.
Quindi, dottoressa, quando devo venire da un cardiologo?
Dipende dal paziente, dipende dall'età, dipende dalla storia clinica. Sicuramente i pazienti che hanno già avuto un evento, che presentano un profilo di rischio alto, dovrebbero avere un follow up, un controllo cardiologico programmato che sarà cadenzato a seconda di quelle che sono le caratteristiche del paziente. Pazienti che non hanno mai avuto un evento, che hanno dei fattori di rischio, verranno indirizzati dal cardiologo a secondo di quello che sarà il giudizio del medico di medicina generale, che identificherà i pazienti a maggior rischio. Sicuramente i pazienti che hanno avuto una sintomatologia dovrebbero essere valutati da un cardiologo. Ovviamente questo in elezione. Poi invece in urgenza il dolore toracico, la mancanza di fiato, la sincope sono i sintomi che ci devono condurre il più precocemente possibile in pronto soccorso.
Ci fermiamo un attimo e ascoltiamo la seconda canzone. Dottoressa Castiglioni Battistina, non dico più nulla, basta, altrimenti ormai la conosco tutti, volevo fare solo questa domanda. Allora, qual è la causa principale per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari? Si parla di aterosclerosi, cioè la formazione di placche, in poche parole, di colesterolo nelle arterie, eccetera, eccetera, eccetera. È veramente la causa principale?
Delle malattie che hanno una genesi aterosclerotica, come l'infarto, l'ictus, l'aneurisma dell'aorta, tutte quelle malattie che dipendono da un'alterazione della parete delle arterie. L'aterosclerosi è un processo sistemico, perché interessa tutto il corpo, legato al fatto che si formano delle placche all'interno delle arterie che riducono il flusso di sangue agli organi e che possono determinare un'occlusione completa, improvvisa, del vaso, quando per esempio, come nell'infarto acuto, si ha una rottura di questa placca, la rottura espone il materiale di cui è formata questa placca, quindi il colesterolo, le cellule dell'infiammazione, i grassi, dove si formano poi i trombi. Il trombo chiude improvvisamente un'arteria. Quando questo succede, se ha l'infarto, quando succede a livello cardiaco, la chiusura della coronaria provoca un infarto miocardico acuto. L'aterosclerosi è un processo di una malattia a carico della parete dell'arteria che è responsabile di tantissimi eventi a livello di tutte le arterie del nostro corpo. Quando si chiude un'arteria a livello cerebrale, cioè avremo un ictus, quando abbiamo una chiusura a livello di un'arteria, per esempio renale, un infarto renale, piuttosto che un infarto dell'intestino, possiamo avere una dilatazione delle pareti dell'arteria con l'aneurisma dell'arteria, quando la parete arteriosa è alterata proprio da questo processo e può, invece che restringersi, dilatare l'arteria. Anche in questo caso un evento che può essere drammatico, perché può portare alla rottura della più grossa arteria del nostro corpo, che è l'aorta.
Quindi per fortuna i valori ottimali dei trigliceridi, del colesterolo, eccetera, devono essere molto ottimali, diciamo, per prevenire tutto quello che lei ha detto.
Per ogni classe di rischio, quindi che è legata a quello che sono le caratteristiche specifiche di ogni persona, esistono dei valori ottimali. Noi oggi parliamo spesso, per noi è fondamentale il valore che si chiama LDL, sono quelle lipoproteine che sono responsabili, ormai sappiamo, della formazione delle placche. Nei pazienti che hanno già avuto una malattia cardiovascolare, questo, che sono ad altissimo rischio cardiovascolare, il valore limite è di 55 mg per decilitro, ma le linee guida ci hanno veramente stratificato i pazienti secondo il profilo di rischio, dando per ognuno di questi un valore che viene considerato ottimale da raggiungere per far sì che si riduca il rischio cardiovascolare. Lo stesso per la pressione arteriosa, esistono dei valori, possiamo prendere 120, 130, 80 mm di mercurio come un target che è assolutamente necessario raggiungere per ridurre i rischi. Ovviamente questi valori anche in questo caso devono essere un po' poi modulati a seconda delle persone. Negli anziani sono un po' diversi rispetto ai pazienti più giovani.
Lei ha parlato di anziano, ma di uomo e donna, parità di rischio, c'è differenza?
Come dicevo prima,
nel colesterolo?
Come dicevo prima, il rischio cardiovascolare nella donna è esattamente uguale a quello dell'uomo, un po' più protetta durante l'età fertile. In questo contesto però diciamo che la donna va incontro a degli eventi che a volte non sono su base aterosclerotica. Esistono degli infarti nella donna che non sono su base aterosclerotica ma ad altra causa e che sono abbastanza caratteristici del sesso femminile, come la dissezione coronarica spontanea, come quella forma di cardiopatia che si chiama sindrome di Takotsubo, che è un po' ricordata come la sindrome del cuore infranto, perché avviene più frequentemente nella donna, molto spesso dopo un evento di grande stress emotivo. Questa forma ha la caratteristica che la maggior parte dei casi riporta ad una risoluzione completa di quella che è la disfunzione del ventricolo.
Un altro fattore di rischio cardiovascolare particolarmente importante è lo scompenso cardiaco.
Questa è già una malattia. che è già una malattia.
Che è già una malattia, che già è una sindrome, leggevo.
Certo.
Proprio perché la mortalità e la morbilità è particolarmente elevata. Ecco, a questa sindrome, a questo scompenso, diciamo, si contrappone uno stile di vita, per forza.
Lo scompenso cardiaco,
sano,
come dicevo prima, è o l'evento iniziale che ci fa trovare una malattia che magari prima non era conosciuta, o l'evento finale di una cardiopatia. Ecco, una delle cause frequenti di scompenso cardiaco è un'ipertensione arteriosa non controllata che porta ad una cardiopatia ipertensiva che a volte evolve verso lo scompenso cardiaco. È una vera e propria sindrome, esistono tanti segni e sintomi che la caratterizzano e sarà veramente ed è veramente la sfida che noi stiamo affrontando, perché il numero dei pazienti con lo scompenso cardiaco è sempre più alto, considerando anche l'invecchiamento della popolazione. Quindi noi abbiamo pazienti sempre più anziani, pazienti che magari hanno già avuto una malattia cardiovascolare, che inevitabilmente possono andare verso lo scompenso. Anche in questo caso però è estremamente importante il controllo di quelle che sono le cause che hanno portato allo scompenso, quindi controllo della pressione arteriosa in particolare, aderenza terapeutica dopo un infarto miocardico acuto, perché tutte le terapie che noi diamo per rimodellare la parete del ventricolo sinistro vengano seguite, quindi non portino ad un peggioramento della funzione, lo stesso per le cardiomiopatie. Abbiamo a disposizione tanti farmaci molto nuovi anche per la cura dello scompenso.
Io vedo in giro, innanzitutto, giovani molto obesi. Uomini di 50 anni con la pancetta. Se vanno avanti negli anni, sempre. L'obesità. Visto che l'obesità è una delle cause che possono portare alle queste malattie, cosa lei dice a questi pazienti obesi?
Il sovrappeso, o ancora in maniera più grave l'obesità, sono dei fattori di rischio estremamente importanti, e il dato più veramente un dato molto complesso che ci troviamo ad affrontare è il numero di anche bambini e ragazzi già obesi in questa età. È chiaro che l'obesità, parliamo in questo caso di un'obesità che non sia legata ad altre patologie che rappresentano un campo di altro interesse, ma l'obesità legata ad un non adeguato controllo dello stile di vita deve essere combattuta già dalla giovane età. Quindi è fondamentale, ed è per quello che noi insistiamo molto sul fatto di iniziare la prevenzione già dall'infanzia, perché bisogna conoscere quelle che sono le necessità di adeguare la dieta, di fare movimento, di fare attività fisica, proprio per ridurre il numero di uomini o donne in sovrappeso in un'età in cui i fattori di rischio hanno già fatto la loro parte, quindi nell'età dopo i 40-50 anni. Attenzione alla dieta in maniera assoluta, attenzione già nei bambini a tutti quegli alimenti o tutti quegli snack che possono essere molto ricchi di sostanze come il colesterolo e soprattutto di sale, altro tema estremamente importante, ridurre tutte le bevande zuccherate, ridurre i dolci in maniera tale da poter già iniziare ad avere una cultura anche in questo caso dell'alimentazione, che non vuol dire mangiare male, ma significa mangiare bene, alimenti di qualità che possano aiutarci a prevenire il rischio. Il sale è un grosso problema perché è contenuto in tutti gli alimenti e non c'è necessità di aggiungere sale nei nostri cibi quando noi li mangiamo.
Qui, dottoressa Castiglione, una cosa che possiamo dire, e lo possiamo dire anche a Rusconi, che non è un bambino ma ha una certa età, quindi la prevenzione deve essere fatta come lei ha detto adesso, un'alimentazione sana, esercizio fisico e controlli periodici.
Alimentazione sana, un'alimentazione di qualità, ridurre non fumare, aumentare l'attività fisica, bastano delle passeggiate a passo anche sostenuto, oppure lo sport che ognuno preferisce, che ci permetta veramente di avere un'attività fisica che aiuti a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare, migliori quelle che sono le nostre prestazioni, ci permettano anche di utilizzare l'attività fisica per ridurre lo stress, bere acqua in maniera adeguata, queste sono le condizioni più...
Quindi essere attivi, essere... attivi nelle cose, noi diciamo farle con impegno.
Certo, l'entusiasmo e a volte anche, noi diciamo sempre, anche sorridere alla vita, ecco, aiuta tantissimo anche il nostro cuore.
Ecco, ma io ho uno stress continuo che è il Giorgio Dini. Lo stress devo eliminarlo. Come faccio a eliminare lo stress eliminando Giorgio Dini?
No, noi Giorgio Dini non possiamo eliminarlo, ma non possiamo eliminare neanche il Russo.
Comunque è uno stress.
È uno stress.
È uno stress. No, dico adesso, diciamo, lo stress è importante nella vita. Tu vedi, io quando andavo a lavorare avevo sempre paura perché ti chiamavano, eccetera, per il nostro lavoro. Quindi lo stress cosa può fare?
C'è anche lo stress positivo, lo stress di un'amicizia come la vostra che ci permette di avere anche questi momenti di confronto, è uno stress positivo ed è qualche cosa che ti fa sorridere. C'è lo stress, quello che invece è negativo, ma che è anche legato un po' a quella che è la nostra attività. E quindi il consiglio che io mi sento di dire, ma il mio consiglio personale non sa per dire, è quello di cercare di trovare delle attività e dei momenti che ci permettano di regalare tempo a noi stessi, magari da dedicare alla prevenzione cardiovascolare.
Dottoressa, ieri mi è capitato di leggere una cosa interessante. L'invito alla prevenzione da chi ci è passato. Cioè la consapevolezza del rischio spinge la persona a condividere la sua esperienza e soprattutto a fare prevenzione.
E questo è un altro tema molto importante che noi già utilizziamo. C'è una delle associazioni che ci supportano in maniera importantissima, che è la CRC, che sono gli amici della cardiochirurgia del Dipartimento Cardiovascolare, che hanno la caratteristica, questa associazione di Camillo Corazzari, di avere come soci persone che hanno già sperimentato un intervento di cardiochirurgia e sono i nostri principali testimonial, perché sono quelli che da un lato possono dimostrare quello che è stato il loro percorso di vita, ma dall'altro ci permettono anche di dire che nella maggior parte dei casi noi riusciamo a ricondurli ad una vita normale. È chiaro che poi c'è una quota di pazienti che purtroppo, per esempio per l'infarto, muoiono prima di raggiungere l'ospedale perché la patologia si manifesta in maniera fulminante. Ma avere l'esperienza di chi ha già vissuto questo tipo di percorso è sicuramente uno stimolo per chi è malato e deve guarire, ed è sicuramente un segnale di grandissima importanza per chi invece non ha avuto la malattia e deve prevenire.
Dottoressa Castiglione, dobbiamo dire che
Giorgio è quasi finita,
La prevenzione è la miglior medicina, oltre ad uno stile di vita, chiaramente.
Sicuramente la prevenzione è il tema fondamentale in questo momento, perché quello che noi diciamo ormai è che noi dobbiamo prevenire per fare in modo di poter ridurre le malattie cardiovascolari e ridurre gli eventi in chi le malattie le ha già avute.
Dobbiamo ringraziare la dottoressa, lo sai?
Lo so.
Giorgio, fallo tu,
no,
perché oggi sei stata veramente eccezionale.
È stata veramente chiara, diciamo. Veramente
sono io
chiara
che ringrazio
in tutte
voi.
Le cose.
No, siamo noi che ringraziamo voi perché ci permettete di parlare di questo argomento che per noi è veramente l'argomento del cuore.
Del cuore, giustissimo. Brava, dottoressa.
Grazie, dottoressa.
Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie.
Alla prossima.
Grazie.